Ci siamo, eccoci qui, ben ritrovati Alessandro,
rieccoci.
Ripartiamo con gli ultimissimi aggiornamenti da tutto mercato web.
Sì, perché Allegri elogia Rovella, ci sono tre pretendenti confermate, anche a partire dalla Serie A, ma il presente si chiama Juventus e quindi quelle invettive, Ele, che avevamo lanciato ieri con il direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino e con Marco Piccari, che chiedevano più coraggio ad Allegri con l'infortunio di Pogba, di trovare qualche scommessa giovane dentro casa e di farla salire nelle gerarchie del proprio centrocampo, ecco, quelle invettive non sono rimaste inascoltate, ha ben dettato i tempi in mezzo al campo, in generale pronto a giocarsi le proprie carte, così come ha fatto contro il Barcellona di Xavi stanotte amichevole, non l'abbiamo data come notizia, che è terminata per 2-2, in grande evidenza anche Moise Kean con una doppietta, dato che adesso parliamo di punte.
Eh sì, esatto, e allora, dato che appunto dicevi il coraggio ai giovani, come ci diceva anche Marco Piccari, sarà contento, dato che ci sta ascoltando, di sentire questa notizia. Marco, ben ritrovato intanto.
Ben trovati, e come sempre grazie, e tra l'altro do subito una notizia, domani sarò in studio.
Il ritorno,
l'ufficialità.
Qua ci vuole un sottofondo, chiedo alla regia di preparare subito qualcosa così.
Sono molto contento e ti devo dire intanto. Vi voglio ringraziare tantissimo a tutti quanti per il lavoro che state facendo, sia dalla mattina, pomeriggio, sera, tutta la squadra, poi... Ci saranno un po' di novità che vi racconteremo nel corso dei prossimi giorni, che riguarderanno un po' il palinsesto del prossimo anno. Quindi
torni tu anche per le novità della prossima stagione.
Grazie a te.
Non ci sarà la presentazione al Colosseo Quadrato dell'Euro per il tuo ritorno.
No,
illumineremo la sede di TMV Radio fuori.
No, assolutamente. Sarebbe troppo, la lasciamo a Dybala, che tra l'altro è stata una presentazione bellissima sia sotto il punto di vista della passione, dell'affetto, e credo che questo comporti tante responsabilità per il giocatore e anche per la squadra. Quindi io penso che Dybala, onestamente, non me ne voglia nessuno, non vuole essere una critica né ai tifosi della Juve né a quelli del Milan né dell'Inter, ma alla passione che riescono a trasmettere le tifoserie di alcune squadre è superiore nettamente ad altre, e questo l'ha dimostrato ieri la Roma. Io vorrei citare anche il Napoli, per certi aspetti diciamo ci sono delle squadre che manifestano una passione enorme, e credo che i giocatori di fronte a queste cose sono chiamate a fare ancora meglio. Penso che veramente per Dybala si possa aprire una seconda parte della sua storia calcistica, dove deve dare il massimo, non ha più alibi nemmeno lui, come non lo hanno certi allenatori, non lo hanno nemmeno i giocatori, quindi anche Dybala non avrà nessun alibi, e ieri credo che, guardando diciamo quel tipo di manifestazione che c'è stata, di affetto e di passione, non può non tirarsi indietro.
È una bella responsabilità anche per lui.
È ora che diventa Dybala a tutti gli effetti, ancora ha del tempo per dimostrare il talento, che non si è mai, secondo me, spento. Si è un po' offuscato, e adesso ha una grande possibilità di fare una seconda parte della sua carriera molto importante, ecco.
Ti stanno ascoltando, Marco, Stefano Impallomeni e Niccolò Ceccarini, quindi saluto anche loro.
Ciao Marco, ciao Alessandro, ciao ragazzi.
Ciao, rieccoci.
Allora, tra l'altro, ripartirei un po' anche da quello che in qualche modo stava dicendo Marco, giocatori che devono diventare protagonisti e anche responsabilizzarsi, macchine da gol, perché il focus era soprattutto sugli attaccanti, con dichiarazioni di chi come Vlahovic magari ne promette anche 30. Rigiriamo però un attimo anche il ragionamento e vi chiedo, ma quale allenatore può valorizzare meglio il proprio attaccante? Niccolò Ceccarini.
Ah, bella.
Tra quale? Tra Mourinho, Allegri?
Allora, Mauricio Sarri per Ciro Immobile.
Vi do nell'ordine in cui si stanno posizionando sul sondaggio e di Twitter. 43% per Ciro Immobile, quindi Maurizio Sarri, 25% pari, ci sono Romelu Lukaku, quindi Simone Inzaghi, e Tammy Abraham, quindi José Mourinho, e ultimo Osimhen, 7,1%, lui è allenato da Luciano Spalletti. Immobile,
però,
Lukaku, Abraham e Osimhen.
E anche in risposta a Vlahovic, perché partivamo da quella domanda, quindi chiaramente anche Allegri lo dobbiamo mettere dentro. Mourinho, Allegri, Sarri, Inzaghi e chi sto dimenticando?
Spalletti.
Italiano.
E anche italiano con Jovic. Dai, prima ci avevano mandato il messaggio su Jovic.
Nicolò?
No, guarda, io visto com'è in questo momento la classifica, vado con Spalletti Osimhen, perché secondo me perché è quello, diciamo, meno scontato in questo momento, ed è quello che invece probabilmente può migliorare più di tutti gli altri, per un motivo molto semplice, perché Osimhen è un giocatore fisico che comunque vede la porta, ma che spesso e volentieri ha fatto fatica ad inserirsi dal punto di vista tattico negli schemi. Se lui fa l'ultimo salto di qualità, e quest'anno secondo me con Spalletti è migliorato molto, io credo che quello che gli può dare molto di più, che può avere maggiori margini di miglioramento, è proprio Osimhen con Spalletti, con il secondo anno di Spalletti.
Stefani Pallomeni.
Considerando che Abraham, quanti ne ha segnati lo scorso anno in campionato? 17?
Alessandro, adesso faccio la ricerca velocissimo,
mi pare, perché c'erano pure compresi tanti legni lo scorso anno. Adesso ve lo trovo, perché erano compresi questi lì, anche con l'Europa League connessa.
Avrà segnati 13, Immobile va per conto proprio, quindi io non, tutto questo discorso degli allenatori.
17 gol in Serie A ha fatto,
quindi Immobile va per conto suo. Quindi anche se ci mettono il pilota una sagoma in panchina, segna. Gli altri sono d'accordo con Nicolò. Spalletti potrebbe lavorarci con Osimhen, a patto che Osimhen dia la sua disponibilità, perché segna poco. E Abraham è una via di mezzo, è uno che segna con regolarità, potrebbe anche migliorare, e Mourinho è molto bravo a cercare i giocatori per poi alzare il livello dei numeri. Quindi ci sarà da Lukaku per conto suo anche lui.
Indipendentemente dall'allenatore, dici tu.
Sì, no, non è l'allenatore, sì, può fare, ecco, ha ragione Nicolò, forse in un contesto di squadra dove qualcosa devi migliorare, Spalletti con Osimhen ci vedo un lavoro differente, ecco, qualcosa che potrebbe uscire a livello di numerico, perché proprio Osimhen è chiamato a almeno a fare 20 gol al campionato, perché insomma è ancora grezzo, ancora deve capire dei movimenti, tecnicamente si perde il pallone nel primo stop, c'è qualcosa di confusionario dentro che deve un po' normalizzare. Spalletti su queste cose sta cervellando per trovare un salto di qualità sto giocatore che ha un talento enorme, però ancora deve conoscere meglio proprio il pallone, cioè il contatto proprio con la palla, col primo stop, con un pochino al ruffone, e credo che Spalletti stia lavorando in questo senso.
No, ve lo chiedo e passo da Marco. La domanda, siamo onesti, è nata un po' dallo spunto di un messaggio che ci ha mandato l'8-2-2 finale, che diceva: ma come fa Vlahovic a pensare di fare 30 gol con un allenatore che si vanta di vincere di Cortomoso? Allora da lì abbiamo detto, ampliamo un po' il discorso anche agli altri. Marco, secondo te invece c'è un tecnico che potrebbe valorizzare più degli altri il proprio bomber, il proprio attaccante?
Posto che 30 gol sono tanti,
sì, infatti.
Quindi è un bell'obiettivo, insomma, se lo riesce a raggiungere, perché stiamo parlando di cifre importantissime nel campionato italiano, no? Quindi non è un obiettivo semplice da raggiungere, al di là dell'allenatore, che poi ci possono essere degli allenatori che ti mettono nella condizione migliore per andare in gol, però è un obiettivo notevole 30 gol. Io ti devo dire la verità, in tutto questo avvicinamento al campionato ho sentito parlare tantissimo di Juventus, tantissimo di Inter, tantissimo di Milan, perché non compra quello, comunque il Milan, tanto di Roma perché ha fatto delle mosse, poco di Napoli e Lazio. Io credo che queste due squadre un po' affari spenti, perché magari da una parte c'è poco fiducia nel Napoli perché ha perso dei giocatori di grande personalità, dall'altra c'è comunque una squadra che non ha fatto acquisti, diciamo così, mediatici, no? Che hanno comunque un impatto mediatico, però ha fatto degli acquisti secondo me importanti per quello che è l'idea di Sarri. Ho la sensazione che su queste due squadre in questo momento si viaggia molto a fari spenti e potrebbero essere due squadre che possono dire la loro in questo campionato, non certo per la vittoria, però per la zona Champions possono dire la loro. Io, se tu mi dici qual è l'allenatore che ti possa mettere in condizione, dati alla mano, non mi viene da dire Sarri, proprio per quello che ha fatto anche l'anno scorso. Quindi sono curioso di vedere questo secondo anno di questo allenatore, con quei cambi che sono stati fatti, con dei giocatori che lui ha scelto, con un lavoro che sembra essere migliore rispetto all'anno scorso, con una squadra che ha assorbito un po' di più le idee dell'allenatore. sono curioso di vedere questo. Mi incuriosisce anche il Napoli, perché ne parlavamo proprio ieri, mi sembra, con Stefano e anche con Nick, insomma i cambi sono stati fatti, però mi sembra che siano dei giocatori comunque che possono, no, diciamo, portare qualcosa dal punto di vista qualitativo, meno dal punto di vista della personalità, però dal punto di vista qualitativo potrebbero essere dei giocatori più vicino all'idea di calcio di Spalletti.
Nicolò, anche perché Marco diceva, e su questo lo puoi supportare anche tu, magari un mercato più affari spenti, ma Lazio e Napoli stanno lavorando per consegnare due squadre che lotteranno per la zona Champions.
Ma insomma, il Napoli, secondo me, allora, io ho una grande stima di Cristiano Giuntoli perché lo conosco da troppo tempo, e quando lui è andato a prendere Kim, se ha preso Kim in questo momento è perché lui lo reputa uno dei migliori difensori a portata di mano delle carte del Napoli, perché chiaramente non è che poteva prendere un difensore a 100 milioni di euro, altrimenti avrebbero fatto un altro tipo di investimento. Quindi lui, Kim, lo segue da così tanto tempo, e quindi sono convinto che se lui ha preso Kim è perché reputa Kim che sia un difensore che con un po' di tempo, perché ci vorrà un po' di tempo, potrà fare bene in questa difesa. Chiaramente non potrà sostituire subito Koulibaly, perché la presenza di Koulibaly è un'altra storia, però hanno lavorato in prospettiva, perché con l'esterno georgiano, con l'idea di andare magari a prendere ora Simeone, con il fatto di aver riscattato Anguissa, è vero che hanno perso i senatori, hanno perso Mertens, hanno perso Insigne, hanno perso giocatori che comunque sia erano lo zoccolo duro di questa squadra, però loro hanno deciso anche di voltare pagina. E quindi io credo che Napoli, tutti lo danno meno forte dell'anno scorso, io non sono d'accordo, perché comunque c'è molta voglia di rivalsa anche da parte di Spalletti, che insomma credo abbia gradito molto le critiche che gli sono state fatte quest'anno, e quindi vorranno dimostrarlo sul campo. E la Lazio, beh, insomma, se cominciano ad arrivare, come sono cominciate ad arrivare, giocatori che aspira a Sarri, questa Lazio può migliorare il piazzamento dello scorso anno. Però credo che, insomma, voglio dire, il lotto delle favorite oggi sia Juve e Inter Milan.
Juve Inter Milan, dice Nicolò. Alessandro, vengo da te con un'altra domanda.
Non in quest'ordine, non in quest'ordine.
Sì, sì, no, però dici le tre. Sì, sì, chiaro.
Parliamo di attaccanti. Gli attaccanti i gol però non li fanno da soli. Hanno bisogno di un comparto squadra alle spalle che accompagni il gioco, che fornisca assist. Ecco, quindi in generale, secondo voi, qual è il centrocampo che si propone meglio, che propone il calcio migliore per innescare attaccanti che hanno anche tra di loro caratteristiche diverse, con diversi assetti possibili? Provate a immaginare proprio i campetti delle squadre in campo e il centravanti lì davanti che deve buttare dentro il pallone. Partirei da Stefano Impallomeni.
Ma rischiamo di ripeterci ogni giorno, caro Alessandro, l'Inter.
Perché l'Inter finché non li vende tutti, l'Inter dice.
Vabbè, ho capito, adesso non so che cosa potrà succedere.
No, era una battuta, ci mancherebbe.
Sì, lo so. Però io credo che abbia la verticalità del gioco e anche in ampiezza, aspettando Gosens, che certamente non è Perisic. Perisic secondo me sarà un'assenza importante per l'Inter. Quindi Inzaghi dovrà avere pazienza lì sul lato sinistro, anche se c'è Di Marco che può giocare, D'Ambrosio può spostare, poi inventarti qualsiasi cosa, però certamente la prepotenza agonistica, tecnica, proprio d'impatto e anche soprattutto nel volume di gioco di assist di Perisic è un qualcosa di clamoroso. L'Inter perde tanto là, noi ci dimentichiamo quello che ha fatto Perisic lo scorso anno, però Gosens adesso aspettiamo, quindi in ampiezza e in profondità l'Inter è completa, è collaudata, quindi Lukaku, Lautaro si conoscono a memoria e devono soltanto tradurre il volume di gioco di un Inter che secondo me è tra le favorite per vincere il titolo. Poi sono d'accordo con Nicolò, ci sono tutto il resto, e anche con Marco, però se alla Roma arriva Wijnaldum e arriva Bailey e non cedono nessuno, ragazzi, il discorso cambia, cioè la Roma è chiamata, non si può più nascondere, perché se non cede nessuno, arriva Wijnaldum e arriva Bailey, ci sono le coppie, ci sono le opzioni, sale il livello delle scelte per Mourinho, l'esempio eclatante è Zaleski-Spinazzola, c'è tanta qualità, non gioca uno, gioca un altro altrettanto forte, e quindi la Roma entra nel lotto delle pretendenti. Io non ti so dire per lo scudetto, però c'è sicuramente scala qualche posizione, fermo restando che Napoli e Lazio se la possono giocare tranquillamente in un campionato dove può succedere di tutto, ci mancherebbe. Anche ieri ho visto i gol della Juventus e sono stati due bei gol, eh. Vabbè, Dembélé ha fatto impazzire Cuadrado, Alexandro ha fatto due gol strepitosi, quasi
sembra un altro, comunque un altro giocatore proprio Dembélé.
Sì, sì. Dembélé è una cosa pazzesca.
Ma Dembélé è forte, ragazzi.
Ma si era completamente perso tra videogiochi, sì, pizza, problemi notturni, era sparito.
Allora, ma c'ha avuto
primo gol.
Problemi più personali che di giocatore, se no, ragazzi, il giocatore c'è, assolutamente.
Il primo gol della Juventus racconta qualcosa di diverso nella circolazione della palla, destra, sinistra, poi con la chiusura, col tapina di Ken. E il secondo gol della Juventus, Di Maria, fa un passaggio che soltanto lui fa, quindi c'è qualcosa di nuovo, perché poteva avere opzione.
Sì, però Stefano, ti posso dire una cosa, sono d'accordo con te, però secondo me adesso, al di là di quello che possono dire queste partite, poi è chiaro che sono sempre partite da prendere un po' col molle, però secondo me io continuo a pensare che l'assenza di Pogba è importante. Voglio capire che cosa succede con Pogba.
Sì, no, ma io dicevo nel gioco Di Maria metta una palla nel secondo gol, allora, che non si vedeva lo scorso anno.
No, ma che Di Maria possa dare tanto, secondo me,
è una palla
indiscutibile.
Semplice, ma difficile, dicevo, ero focalizzato sul passaggio, non so se l'hai visto.
Io sono d'accordo con te, per me il miglior acquisto che è stato fatto.
È un passaggio in profondità su Ken, che poi c'è il palo del difensore e nasce il gol del 2. Cioè, c'è un livello di innalzamento di tecnica importante che non si vedeva, anche la palla va più veloce. Poi, per carità, sono d'accordo con te, sono test più indicativi. Pogba era un'assenza importante, però voglio dire, se sei la Juventus devi fare una partenza all'altezza della Juventus. Poi
no, ma io su questo ti ripeto, poi non so che ne pensa pure Nick, però
la Sampdoria, sì, anche se giochi con Zagarelli, Locatelli e Mecchia, cioè, voglio dire, ecco, non è che ti serve Pogba.
Io ti dico una cosa, qual era il problema fondamentale dell'anno scorso della Juve, che tutti sottolineavamo ogni volta che analizzavamo la partita della Juve? Il centrocampo.
È vero, ma vinceva parlare... però.
È come
vinceva sempre. Vinceva sempre. Sì, però, è arrivato lo scontro diretto con l'Inter, che se vinceva stava a tre punti da Milan, giocando malissimo, per farti capire quante risorse ha la Juve, giocando male sta là, pensa se giocasse.
Nicolò Ceccarini, sentiamo anche te su questo, che poi siamo in chiusura.
Ma io penso una cosa, che sicuramente innanzitutto arriverà un altro esterno, quindi prenderanno anche un altro esterno, quindi sicuramente la Juventus farà
che questa, è Firmino, no?
Eh?
È Firmino?
Non credo.
Non credo.
Però magari
con la Valle.
Sono due giorni che ci tiene a
ci
modo.
Ci tiene lì sulle spine, esterno, sì. Però non riusciamo a.
Lo so, perché poi mica la faccio. La trattativa mica la faccio io.
Giustamente.
Cioè, se l'avessi fatta io, a parte se l'avessi fatta io, l'avrei portato alla Fiorentina e non alla Juve.
Quindi un grande nome.
A prescindere, cioè, non darei mai io un giocatore alla Juve, ovviamente, io Nicolò Ceccarini, però io faccio, diciamo, gli interessi
della la Fiorentina, dagli Nick, non ti preoccupare, dai.
Infatti, vedi, infatti io cerco di far resistere.
È Nicolò esterno?
Ma senti, è funzionale, per quello che ho capito. Poi vediamo, perché non è detto, perché le cose si impostano ma non vanno fino in fondo. Comunque, detto questo, su Morata oggi l'Atletico Madrid ha fatto capire che non lo vuol far uscire, ma secondo me qualcosa può accadere a fine mercato. Tornando però, per chiudere il discorso sulla Juventus,
sì,
quando loro avranno preso Paredes saranno una squadra completa, e io credo che prenderanno Paredes e un altro difensore, e a quel punto saranno un po' dolori per tutti.
So che ti dobbiamo salutare, Nicolò Ceccarini, quindi sì, Non voglio approfittare oltre. Grazie come sempre per essere stato
grazie
con noi. Alla prossima.
La possibilità, vi dirò il nome, se andrà in porto. Se non va in porto, così non
ce l'hai promesso. Infatti, va bene.
Ciao ragazzi.
Allora, ciao Nicolò Ceccarini, Donald da Miami. Marco, lo sai che ti chiede? Dato che quando sei in conduzione non la fai, ora che sei ospite, ci fai la griglia?
No, adesso non c'ha senso farla, secondo me, ancora troppo presto.
Troppo presto, perché le squadre sono
presto,
ancora in via di...
Aspettiamo la prima settimana di agosto, quando ci avviciniamo al via del...
Vabbè, ma pure là è troppo presto, Marco, perché devi aspettare la fine del mercato.
Sì, è vero, però una griglia, io l'anno scorso noi facemmo il gioco di una griglia parziale per poi essere modificata alla fine del mercato, no? E quindi poi alla fine abbiamo fatto i pronostici definitivi. Io ti devo dire, quando prima parlavi dell'Inter, Stefano, sono d'accordo con te, però sai cos'è la postilla che metto sull'Inter? Adesso se sembrerò cattivo, però io la metto sempre sull'allenatore. Gli voglio un gran bene a Simone Inzaghi, veramente, perché è un ragazzo che ha fatto un grande lavoro, una grande crescita e tutto, però tra Pioli in questo momento, Allegri, Sarri e Mourinho, io lo vedo un attimo un po' ancora in difficoltà in una grande, però magari è un mio pregiudizio in questo momento, quindi potrei sbagliare, anzi mi auguro di sbagliare per i tifosi dell'Inter, però la postilla io la vedo un po' tutta lì, perché l'anno scorso lui ha buttato via una grande chance di poter vincere subito al primo anno e secondo me l'ha buttata via lui, ora che ti dico. Quindi io sull'Inter sono d'accordo con te quando dici che ha sicuramente un organico importante, ha delle alternative, se non va via Skriniar è sicuramente, però quel qualcosa in meno in questo momento, lo dico con grande affetto, non è una critica a bocciare, però in questo momento vedo ancora Inzaghi un po' in ritardo in una grande.
Questa è la tua perplessità.
Lo spettro dei cambi a grappolo, questo tu temi?
Sì, io sì. L'anno scorso, secondo me, lui ha gestito, ne abbiamo parlato tantissimo.
Vabbè, ma avrà fatto tesoro, secondo me, ha una squadra che soltanto lui può perdere il cambio. Cioè, voglio dire, l'Inter, secondo me, io la vedo un pochino più avanti rispetto a lei. Poi, magari mi sbaglio io,
No, ma io, Stefano, sono d'accordo con te sugli uomini. Sono d'accordissimo con te, perché poi il reparto offensivo, avere delle alternative come Dzeko e come Correa, non ce li ha nessuno, parliamoci chiaro.
Çalhanoğlu, Mkhitaryan,
Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Adlani,
Marella.
Ha perso tantissimo senza Perisic, perché per me Perisic è insostituibile in questo momento.
Sì, però ha acquistato un caro armato davanti all'area Lukaku, che voglio dire, anche se giochi male, butti la palla avanti, qualcosa succede, perché
sì,
cioè, voglio dire, poi magari sarà un campionato dove ne vedremo.
No, per carità, ho qualche, diciamo così, piccola remora, ma lo dico con grande affetto, non vorrei essere scambiato per uno che è anti-Inzaghi, però sulla gestione in questo momento, vediamo, magari mi smentisce e fa vedere delle grandi cose lui.
Sì, magari nel secondo anno sarà diverso dal primo, poi, no?
Lo vedo ancora un po' così, un po' incompleto, ecco, vediamo se riesce a diventare completo in questa stagione.
Allora, siamo in chiusura, però vi chiedo davvero velocissimi, in 30 secondi, dato che abbiamo toccato tante squadre, gli ascoltatori, Niccolò in particolare chiede, più per la questione stadio legata alla Fiorentina, ma anche se la Fiorentina potrà essere un elemento di disturbo il prossimo anno, anche alla luce del mercato che sta portando avanti, va avanti ancora con Vincenzo Italiano, che lo scorso anno ha fatto molto bene, quindi un giudizio anche sulla stagione della Fiorentina, Stefano e poi Marco.
Allora, Eleonora, il discorso della Fiorentina l'ho detto spesso, che deve trovare una sintesi, cioè vince e perde, non pareggia mai, cioè deve trovare un equilibrio e poi soprattutto i gol davanti, però il doppio impegno poi potrebbe essere una variabile significativa per Italiano, perché è all'esordio in questo senso, però la Fiorentina secondo me è un'ottima squadra. Quindi potrà confermarsi, perché no?
Marco?
Guarda, copio e incollo quello che dice Stefano, aggiungo soltanto che la curiosità della Fiorentina al prossimo anno è vedere come si troverà Italiano a gestire questo doppio impegno che non ha mai fatto in passato. Per me è solo quella la variante, perché la squadra è stata costruita subito bene, ha lavorato subito con tanti giocatori nuovi che sono arrivati, ha delle alternative, però io voglio capire come lui si troverà a gestire una situazione completamente nuova, ossia campionato e coppa, e sappiamo che giocare poi il giovedì qualche problema lo porta,
sì.
Quindi son curioso di vedere solo questa situazione e come poi influirà sulla Fiorentina e quindi sul gruppo nella stagione.
Sarà un bel banco di prova. Grazie a Stefano Impallomeni per essere stato con noi. Ciao
Stefano.
Stefano,
domani torno, mi raccomando.
Torna Marco.
Dai,
domani,
Marco, forza. Ciao Leonora, ciao Alessandro.
Ciao Stefano, grazie.
A te. Domani.
Marco, invece so che con te possiamo, insomma, trattenerti ancora un po'. Andiamo in pausa, torniamo tra poco.